L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
Buongiorno e ben trovati a tutti, mercoledì 5 ottobre, siamo qui su Radio Articolo 1 per un nuovo appuntamento con L Radio, in studio Stefano Iucci. Conservatorio, una grande scuola tra tagli e precariato. Ci occupiamo oggi di un pezzo importante della storia culturale e formativa del nostro paese. I conservatori, istituzioni centenarie, che naturalmente hanno un rapporto profondissimo con un paese di cultura e di cultura musicale come l'Italia. Come spesso però accade nel nostro paese, i conservatori sono una situazione particolare, riformati nel 99 da una riforma che ha cercato di avvicinarli, anche rispetto alle richieste europee, a un percorso vero e proprio universitario, una riforma che a 17 anni di distanza è ancora monca sostanzialmente, mancano importantissimi dispositivi applicativi che ne pregiudicano il funzionamento. Poi, come tutti i comparti della conoscenza e della cultura in Italia, i conservatori sono afflitti da un problema clamoroso, che è quello del precariato. Circa il 30% del personale è assunto a tempo determinato o con assegni e quelle varie forme che abbiamo imparato qui su Radio Articolo 1 anche a conoscere, in comparti però molto diversi da quelli del conservatorio. In più, un taglio, diciamo, di risorse clamoroso, nonostante un piccolo recupero negli ultimi anni, le risorse, diciamo, rispetto alla finanziaria del 2008, le risorse a disposizione dei conservatori statali sono praticamente dimezzate. Ecco, io ho messo un po' sul piatto un po' di dati, un po' di informazioni e li inizieremo a commentare col primo ospite che è in studio con noi, che è Paola Poggi della FLC-CGL. Allora Poggi, cosa si può aggiungere al quadro che io ho fatto? Ecco, qual è oggi la situazione dei conservatori in Italia?
Si può aggiungere questo: dopo 17 anni una riforma approvata all'unanimità dal Parlamento che consegnava è una riforma cornice che consegnava i regolamenti, la sua definizione e attuazione, è ancora un cantiere a cielo aperto. Mancano due fondamentali regolamenti, che sono il reclutamento del personale, e quindi non è ancora stato delineato il profilo professionale della docenza e del personale necessario per queste istituzioni riformate, e manca il regolamento sulla programmazione, organizzazione e strutturazione anche della ricerca per un comparto che si chiama Alta Formazione Artistica, acronimo AFAM, un comparto che invece della ricerca vive quotidianamente. Quindi siamo ancora fuori dall'Europa, non possiamo entrare ad accedere ai fondi strutturali, ancorché questo paese sia noto a tutti, non ha questa grande attitudine, però l'AFAM ha una sofferenza in più. Mancano due fondamentali regolamenti che ne completino il quadro uscito dopo 20 anni di discussione.
Ci vuoi dare solo qualche dato sulle risorse, proprio breve? Mi spiegai questa mattina, quando siamo parlati, che stiamo a circa 7 milioni, no?
Sì, avevamo ottenuto una considerazione, tra virgolette, con l'ultima finanziaria deliberata nel 2007 per il 2008, dove le risorse sul funzionamento erano intorno ai 17 milioni. Oggi poi sono state decapitate letteralmente, ridotte alla metà. Nel 2012 erano 4 milioni e 7, cioè neanche gli occhi per piangere. Oggi siamo a circa 9-10 milioni. Per il settore musicale, per il funzionamento, si tratta di 7 milioni. Poche migliaia di euro per l'edilizia e l'acquisto dei grossi strumenti. Pensiamo a quanto possa comportare la spesa per un organo, per un auditorium, vitale per il funzionamento del conservatorio.
Allora, io ringrazio Paola Poggi per questa prima chiarissima introduzione, che però ci ha fatto, credo, capire abbastanza bene qual è lo stato dell'arte di queste istituzioni. E io saluto il primo ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, che è Laura Marzatori. Buongiorno Marzatori.
Buongiorno.
Allora, Laura Marzatori è uno di questi che noi amiamo chiamare un giovanissimo talento italiano. Ha 25 anni, è diventata il primo violino di spalla alla Scala di Milano ed ha studiato al Conservatorio di Bologna, tra l'altro anche con il maestro Salvatore Accardo.
No.
Quindi io pregherei Laura Marzatori di rimanere in collegamento con noi, perché ora la regia manderà in onda un'intervista che il maestro Accardo ha voluto concederci per questa puntata.
Articolo 1.
Maestro Accardo, tutti, anche chi non suona o è particolarmente appassionato di musica, sa che cos'è un conservatorio in Italia. Si tratta di un'istituzione che è, come dire, scolpita a fondo nella storia culturale del nostro paese. Ecco, da un maestro, da un grande musicista come lei, ecco, ci può dire in poche parole, secondo lei, perché un conservatorio è così importante per la civiltà e la cultura di un paese come l'Italia?
Ma il conservatorio è importante per tante ragioni. Prima di tutto perché deve far sì che i talenti, i giovani talenti, vengano guidati nel modo giusto e portati a un certo punto della loro carriera, eccetera. Ed è importante anche per dare una cultura musicale anche a quei talenti che non sono e non saranno pronti per affrontare una carriera. La cosa sulla quale batto da una vita e che non vedo che si cambi è il reclutamento degli insegnanti, cioè il reclutamento degli insegnanti è fondamentale, perché l'insegnante non deve essere un musicista che non ha la padronanza dello strumento. Può essere vero il contrario, cioè che il grande concertista non abbia la capacità di insegnare perché non sa esprimersi per tante ragioni, ma non può mai essere vero il contrario, cioè che chi non ha la padronanza dello strumento e sa suonare in un certo modo è impossibile che possa insegnare. E questo purtroppo capita molto spesso, perché il modo di reclutare gli insegnanti secondo me andrebbe cambiato.
Oh, ecco, ma infatti c'è stata una riforma nel 99 che però in qualche modo, come sappiamo, aveva bisogno di una serie di decreti attuativi, molti dei quali non sono stati però appunto poi licenziati dai diversi governi. Ecco, uno dei punti chiave della riforma era questo, in qualche modo, che si collega poi anche alla buona scuola, è questa separazione della formazione di base, che in qualche modo andrebbe nel liceo musicale, no? Adesso, insomma, questa innovazione, mentre noi sappiamo che per più di 100 anni, no, c'è stata una figura del maestro nel conservatorio che ha accompagnato sin dall'inizio il giovane talento, più o meno talentuoso, come dice lei. Lei cosa pensa di questo liceo musicale? Crede sia un'innovazione interessante o rischia di rovinare un po' la tradizione del conservatorio?
Guardi, c'è una cosa fondamentale nell'insegnamento, che è l'inizio dell'insegnamento per un bambino che può avere talento, un bambino che non può avere talento, eccetera. E quindi bisognerebbe, secondo me, avere la possibilità di far entrare in una scuola musicale, chiamiamola conservatorio, chiamiamola come vogliamo, i bambini molto prima di quanto non possano fare ora, perché un bambino che entra a fare un percorso scolastico, musicale, con uno strumento che può essere violino, pianoforte, quello che è, e entra a 11 anni, troppo tardi. Noi dovremmo avere la possibilità, come succede negli altri paesi, di avere appunto dei bambini di 5-6 anni che già incominciano a studiare lo strumento, perché è assolutamente importantissimo incominciare presto. E per incominciare presto, incominciare bene, ci vuole un insegnante capace che ti dia la possibilità subito di capire e di l'impostazione giusta dello strumento, perché l'impostazione giusta sullo strumento ti dà anche la possibilità di non avere problemi fisici, problemi di tendinei o problemi muscolari, eccetera, perché l'impostazione perfetta, l'impostazione giusta fa sì che un bambino che incomincia a studiare il violino, che è uno strumento, diciamo la verità, che non ha una impostazione, diciamo, meravigliosa, no? Perché è uno strumento difficile da impostare, quindi proprio per quello ci vuole un insegnante capacissimo a impostare i bambini.
Come gli sport, quindi i fondamentali si imparano subito, per capire questo.
I fondamentali si imparano subito, io dico sempre che le fondamenta sono essenziali, perché se noi chiamiamo Renzo Piano, che è tra l'altro un mio carissimo amico, per costruire un meraviglioso edificio,
certo,
se lui non fa le fondamenta, l'edificio può essere meraviglioso, ma poi
ma non si regge.
Quindi è fondamentale.
È fondamentale, lo dice la parola stessa. Senta, professore, sì. Maestro, un'ultima domanda. Lei ha parlato prima del reclutamento che andrebbe cambiato. C'è qualche altra cosa, secondo lei, che andrebbe cambiato nei conservatori per come funzionano oggi e per renderli quindi più in qualche modo adeguati rispetto alle epoche mutate?
Ma guardi, non c'è niente che va cambiato o non cambiato. Quello che va cambiato è la qualità degli insegnanti, quello è importantissimo, siamo sempre lì, quello è fondamentale. Noi vediamo che non necessariamente dai grandi conservatori escono fuori dei grandi talenti, eccetera, ma anche da conservatori piccoli e da istituti pareggiati. Secondo me è lì che bisogna cercare di fare in modo di non farli sparire, questi conservatori tra virgolette piccoli, minori, e gli istituti pareggiati, perché noi abbiamo degli esempi incredibili. Noi prendiamo per esempio in questi anni è venuta fuori una pianista assolutamente strepitosa, che è Beatrice Rana. Beatrice Rana viene fuori da un conservatorio tra virgolette minore, che è quello di Monopoli, ma non è minore perché aveva un insegnante di pianoforte che ha Benedetto Lupo. Quindi
certo.
Siamo lì, è l'insegnante, è la qualità dell'insegnante che va salvaguardata.
Grazie maestro Salvatore Accardo, grazie per essere stato qui con noi. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Torniamo in diretta, noi naturalmente ringraziamo di
certo.
Nuovo il maestro Accardo, che ha trovato 10 minuti a
sì.
Dedicare alla nostra trasmissione. E io andrei adesso da una sua allieva, da Laura Marzatori, perché le chiederei di commentare e se lei ci si rivede nella sua esperienza appunto al conservatorio con quanto detto dal maestro. Mi pare che il destino della sua carriera, che naturalmente è legato al suo talento, l'ha portata molto giovane alla Scala, quindi immagino che lei abbia, come dire, un'immagine positiva del conservatorio, no? Insomma.
Sì, allora io mi trovo completamente d'accordo col maestro Accardo, che vabbè, dovrò sempre ringraziare perché è stato il mio maestro per 10 anni, da quando avevo diciamo 15-16 anni fino a veramente poco tempo fa, e quindi insomma mi ha dato tantissimo musicalmente e tecnicamente, quindi io lo ringrazierò sempre, ecco. E per quanto riguarda appunto il conservatorio, mi trovo veramente d'accordo con lui, nel senso che io ho avuto sicuramente un'esperienza nel complesso positiva. Io mi sono diplomata nel 2005, quindi un po' di tempo fa, però ho avuto la fortuna di trovare un direttore del conservatorio che ai tempi era di Bologna, il preparatore di Bologna era quel maestro Carrisi, che mi ha ha riconosciuto diciamo il mio talento e quindi mi ha dato tantissime occasioni per suonare il solista con l'orchestra del conservatorio più volte, ma anche mi ha coinvolto in progetti che esulavano dal conservatorio, e spesso questo non succede, ecco, nei conservatori che tendono sempre a chiudersi e a quasi precludere le esperienze esterne ai ragazzi. Insomma, io se fossi un insegnante del conservatorio consiglierei ai miei allievi di fare esperienze, anche masterclass con insegnanti magari famosi al di fuori, o andare a sentire anche pareri diversi, eccetera. Purtroppo invece spesso non solo non viene consigliato, ma c'è la gelosia degli insegnanti del conservatorio che, pur di tenersi stretto un allievo, non accetterebbero mai che questo appunto magari provassi delle esperienze di masterclass, certo, appunto, di farti sentire anche all'esterno, perché è importantissimo vivere il conservatorio, ma vivere anche quello che c'è fuori, che è poi quello che ci aspetterà i ragazzi dopo, no? Mentre se uno si fa chiudere dentro, poi dopo rischia di non rendersi conto della realtà che c'è in Italia anche fuori, no? In Europa. Certo.
Questo mi sembra un aspetto molto interessante. Io ringrazio Laura Marzadori per la sua testimonianza e l'auguro naturalmente di proseguire in questa sua carriera ricca di successi.
Grazie.
Grazie
Laura.
Grazie, ciao.
Allora Poggi, è stato toccato il tema del reclutamento,
certo.
Perché abbiamo detto la situazione dei conservatori in qualche modo è complessa, ha anche molti aspetti simili a quelli della scuola e dell'università, seppure nelle diversità, cioè esistono comunque, perché ricordiamo, una volta fatta la riforma i docenti di ruolo sono andati in una, diciamo, una graduatoria esaurimento,
certo,
e poi ci sono delle liste dalle quali vengono presi questi lavoratori, questi musicisti spesso di grande fama. Io ricordo che per esempio Giovanni Sollima, che è uno dei, certo, grandi violoncellisti che noi abbiamo in questo paese, grande seguito di Bach e anche di musica contemporanea, è un precario di conservatorio, quindi è una situazione, diciamo, particolare, nel senso, ecco, quindi come pensate che si debba uscire da questa questione del reclutamento?
Beh, intanto anche noi come sindacato entriamo quindi più su quella che è la mia funzione di tutela, tra virgolette, ma che ha una funzione culturalmente molto più rilevante dal punto di vista della difesa della storia di questo paese e della valorizzazione. Sul reclutamento si stanno fermando tutti i governi dal 2001 a oggi, perché non si è ancora sciolto il nodo delle modalità, dei requisiti, e quindi che cosa sta succedendo? Che stiamo aggiungendo precariato a precariato, salvo poi recuperare questa novità creativa posta in essere dalla pubblica amministrazione di assumere a contratto con prestazione d'opera, partita IVA, voucher.
Quindi anche, ci sono anche i voucher?
Ci sono in alcune istituzioni che sono certificate dal Ministero, accreditate, che pagano il personale con i voucher. Nelle istituzioni statali o nei musicali pareggiati siamo al contratto a prestazione d'opera, al contratto professionale, ma stiamo parlando di personale, cioè di docenza qualificata che non va ad arricchire, è la docenza necessaria, certo, per la formazione ordinaria. Quindi siamo in una situazione assolutamente per noi da rifiutare. Stiamo chiedendo un piano straordinario di assunzioni che si ridurrebbe, per stare all'osso proprio, all'assunzione immediata di circa 1050 docenti che insegnano mediamente da 10 anni e sono stati soggetti a valutazione del loro curriculum artistico e professionale 3-4 volte.
E che spesso sono dei veri e propri talenti.
E che sono dei veri e propri
ecco,
talenti.
Allora, uno di questi talenti lo abbiamo raggiunto telefonicamente,
sì,
ed è Anna Kravchenko, che è una pianista ormai di grande fama. Buongiorno Kravchenko.
Buongiorno.
Allora, la storia di Anna Kravchenko, che ricordo insegna piano a Lugano, nel 92 a 16 anni ha vinto il concorso pianistico Ferruccio Busoni, poi ha suonato con la BBC Philharmonic Orchestra, la Swedish Radio Symphony, la Baltimora Symphony Orchestra, ha inciso per Decca e Deutsche Grammophon, insomma, ecco, rappresenta secondo me, come dire, un po' le gioie e i dolori della formazione musicale in Italia. Ecco, ci racconta un po' la sua storia. Lei è ucraina di origine, no? Però è venuta da giovane a studiare in Italia. Ecco, ci racconta la sua storia di musicista?
Ok, allora sì, sono andata a studiare all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, 5 dopo aver vinto concorso Busoni, perché anche il mio maestro Margarius insegnava lì, anche era un ambiente ricco di stimoli e io comunque suonavo i concerti, approfondivo sempre la ricerca. Dopo un po' ho sentito il desiderio di insegnare. E quindi io ho intrapreso l'attività didattica presso i conservatori italiani. Prima sono andata a Foggia, poi dopo, sempre per il motivo di precariato, sono andata a Riva del Garda e poi dopo a Castelfranco Veneto. Ecco.
E poi però adesso sta a Lugano, quindi che è successo, diciamo?
Adesso io sto a Lugano, sì, adesso sto a Lugano perché comunque a Riva del Garda è arrivato il trasferimento di una persona che era di ruolo, quindi dovevo spostarmi, sono stati comunque 6 mesi di vuoto, diciamo, per aspettare la supplenza nuova, ma per tutti noi e comunque è sempre un po' difficile anche per tutte le classi, certo, per i ragazzi. Certo. Di cambiare sempre il maestro, ma purtroppo è così e quindi ho deciso di fare l'esame in diretta, diciamo, qui in Svizzera e niente, sono stata, o l'ho vinto, insomma, sono stata assunta al tempo indeterminato al conservatorio qui.
Quindi immagino che il suo, diciamo, ricordo in qualche modo, lo suo rapporto con l'Italia sia un po' dolce amaro, perché da un lato lei si è formata, certo, qui, però in effetti è in qualche modo, quando noi parliamo di circolazione o di fuga di cervelli e di talenti, io credo la sua storia sia indicativa, perché lei è venuta a studiare in Italia e poi quindi sarebbe un aspetto anche interessante, se non che la scelta di andare fuori è stata legata a dei fattori indipendenti, cioè lei sarebbe rimasta in Italia, questo lo dico.
Sì, ma a malincuore, perché è giusto se una persona insegna in un posto dovrebbe stare anche vicino, o almeno avere una continuità con i ragazzi, sia per livello professionale dei ragazzi, sia per la serenità mentale di un insegnante, per poter svolgere il lavoro al meglio. Cambiare purtroppo è un po' faticoso e comunque anche i miei amici, che i vincitori del concorso internazionale, sono stati un po', cioè sono tutti in questa diciamo situazione. Sì. E invece all'estero, adesso in Svizzera, c'è questa possibilità di fare il concorso, c'era possibilità di fare il concorso e si presentavano dei candidati scelti e lì si doveva suonare, fare un esame vero e proprio, diciamo, suonare, insegnare, però poi dopo un insegnante ha una certa, diciamo, serenità.
Una certa serenità,
certo, e può anche dal punto di vista lavorativo.
Certamente, quindi didattico, anche dedicarsi poi all'aspetto, come dire, anche professionale. Grazie.
Anche professionale, certo.
Grazie Anna Kravchenko per la sua testimonianza e le auguro naturalmente un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie, credo. Arrivederci.
Allora, 12:28, torniamo qui in studio, ci avviciniamo alla seconda parte della trasmissione. Ricordo che ci potete ascoltare in streaming su radioarticolo1.it e per chi è a Roma anche in modulazione di frequenza su 103.3. Naturalmente pochi minuti dopo il termine della trasmissione si può scaricare, ascoltare il podcast. Allora, Poggi, io ti chiederei di intervenire su un altro aspetto toccato dal maestro Accardo, che è molto delicato della riforma e andrebbe mai spiegato bene e non addetti ai lavori. Cioè questo fatto che la riforma ha tolto in qualche modo al conservatorio l'unicità, no? Nel senso, ecco, noi tutti ci ricordiamo, io ce l'avevo per esempio un compagno di classe che era un talento, che già da giovanissimo faticava tantissimo perché faceva scuola e poi andava al conservatorio. Oggi questo percorso inattuato della riforma ha creato un buco, perché alcuni conservatori si attrezzano facendo corsi pre-alta formazione, pre-accademici. Poi naturalmente qui c'è un altro tema che sarebbe da approfondire, il proliferare delle scuole private molto care. Già sappiamo che le rette dei conservatori sono aumentate tantissimo, in più magari chi si vuole preparare fa scuole private, cerca maestri, quindi sono tutte anche selezioni in qualche modo un po' classiste, no? Rispetto all'approcciare alla musica, che quando si tratta di talenti è ancora più grave, perché il talento è giusto che emerga sempre, no? A prescindere dalle origini sociali. Ecco, ci puoi spiegare bene qual è la posizione della CGIL su questo? Cioè, sì, liceo musicale. Poi sappiamo anche nella buona scuola c'è qualche cosina che non va, ecco, qual è lo stato dell'arte?
Ma, infatti la perplessità e la critica rilevata dalla CGIL al momento dell'approvazione della riforma nel 99, della legge 508, uno dei punti, oltre al trattamento indecoroso del personale che è fluito in un ruolo ad esaurimento e si stanno esaurendo
in tutti i sensi,
è stato proprio aver assunto questo compromesso culturale come un dato non risolto, rinviabile, e questo è, fino ad oggi, va detto, il pretesto per cui non si è compiuta la riforma, ragionando sul fatto che Si vedrà con la riforma della scuola. La riforma della scuola ha operato non in sinergia con questo sistema e di conseguenza cosa abbiamo risolto oggi? Che il pretesto è stato utilizzato come motivo di non compimento della riforma perché se noi facciamo una comparazione dei costi, attivare una classe di liceo musicale costa 4 volte di più di una classe normale. Quindi tra un pretesto culturale e un pretesto politico non si è risolto nulla, siamo ancora, cioè lo scontro c'è ancora, perché dopo 150 anni si rompe l'unicità dalle prime note al massimo dei diplomi. Dopo 150 anni si stabilisce che un corso di alta formazione musicale o artistica è un titolo di studio certificabile perché ce lo impone l'Europa, cioè noi ci siamo mossi senza averne la metabolizzazione culturale della scelta fatta. Oggi con l'intreccio buona scuola, noi abbiamo qualche perplessità sul
che l'aggettivo sia quello più appropriato,
siamo ancora in ambasce, non abbiamo ancora scelto.
Tra l'altro mi dicevi che qualche piccolo segnale c'è, nel senso che sì, voi su tutta la partita generale finalmente dopo tanto tempo, il 27 settembre, quindi praticamente tra l'altro ieri rispetto, sì, insomma, ai tempi italiani, avete avuto finalmente un incontro al Ministero, sì, alla base della quale c'era proprio il discorso sia del reclutamento ma anche del completamento di questo iter. Ecco, avete avuto qualche risposta o ancora stiamo, diciamo, in una situazione un po' in itinere in qualche
modo? Sono presentati lo staff, i collaboratori del ministro. Il ministro non c'era il capo gabinetto, ma c'era lo staff operativo. La dichiarazione fatta è: questo ministero ha deciso di assumere politicamente la risoluzione di quanto è ancora indefinito, vuole investire il ministro e quindi propone di completare l'iter del DPR sul reclutamento, non parla dell'altro DPR sulla programmazione, non ha dato tempi sulla messa a ordinamento dell'ultimo livello del corso di studi, ha invece presentato con delle slide, non ha consegnato testi, come intenderà procedere col reclutamento, salvando quello che è adesso il tormentone che noi abbiamo posto all'attenzione. Lo voglio precisare, le indecisioni, le contraddizioni delle politiche di questo ministero fino ad oggi hanno costretto i sindacati ad allinearsi su un'unica posizione. Cioè oggi bisogna consolidare gli organici fermi da 17 anni, aprire al nuovo, lo dice la stessa Laura quando dice bisogna incentivare l'apertura e il collegamento con l'esterno. Consolidiamo la docenza interna, stabilizziamo i precari e poi facciamo un ragionamento di come ampliare. Anche il maestro Cardo fa un chiaro riferimento, noi abbiamo, mi sembra che tu possa convenire, che l'esperienza portata da Anna Kravchenko sia proprio nella direzione che diceva il maestro Cardo, cioè presente, qualificata dentro l'istituzione, con possibilità di programmare il proprio futuro anche lavorativo, tra virgolette, dentro il conservatorio, ma che sa cosa vuol dire confrontarsi con lo strumento e avere l'apprezzamento.
Ed è una storia che esplicita molto bene quello che succede in altri campi, se ne parla più quando si parla di scienza o di ricerca, sì, ma la stessa cosa,
uguale.
Risorse utilizzate per formare giovani talenti, certo, che poi noi in qualche modo perdiamo.
Assolutamente, è la testimonianza di Fabio Mastrangelo, direttore d'orchestra del Music Hall di San Pietroburgo, direttore apprezzatissimo in Russia, che se ha voluto andare a fare la direzione d'orchestra dal Conservatorio di Bari se n'è andato in Russia.
Allora, stabilizzare il personale precario. Ecco, noi abbiamo raggiunto telefonicamente un altro ospite che è il maestro Teo Ciavarella, che insegna piano jazz al Conservatorio di Ferrara. Allora, piccolo cambio di scaletta, abbiamo in collegamento invece Enrico Pisa, sì, che è il direttore del Conservatorio di Vicenza, nonché naturalmente compositore. Buongiorno Pisa.
Buongiorno a tutti.
Allora, maestro Pisa, noi nel corso della trasmissione abbiamo affrontato le difficoltà in cui operano oggi i conservatori tra tagli e risorse sempre più limitate. Il maestro Accardo ci ha anche spiegato dell'importanza dei piccoli conservatori, perché non è sempre grande che fa bello, non so, quando si parla di musica e di arte. Ecco, ci racconta un po' qual è la sua esperienza di direttore di un'istituzione così importante nel confrontarsi con le difficoltà che sono venute fuori anche dalla nostra trasmissione.
Difficoltà, diciamo, dal punto di vista economico ce ne sono sempre state, perché le risorse non sono mai sufficienti per quello che sta nelle capacità progettuali del corpo docente dei conservatori. La difficoltà più grossa però è la non stabilità del personale docente, che per buona parte è precario e viene nominato in tempi che non sono compatibili con la programmazione. Quindi è abbastanza difficile programmare una nuova annata, diciamo, di offerta formativa quando non hai contezza di quelli che saranno i tuoi professori, né hai capacità di incidere, certo, sulla scelta. Questa è la più grossa.
È la più grossa. Però diciamo che nonostante questo io so che il suo conservatorio, perché poi qui bisogna anche mettere in evidenza anche le positività, no? Insomma, fa un sacco, certo, di cose. Per esempio voi avete, insomma, leggevo che avete organizzato un progetto molto interessante che coinvolge anche Gerusalemme, no? Una sede distaccata, mi pare di capire. Ecco,
come?
Sì. Ci racconta un po' cos'è questo progetto e cosa fate, appunto.
Il progetto Gerusalemme è una cosa che sta completamente nelle nostre finanze, quindi non trova finanziamento ministeriale. Ed è una, praticamente la istituzione a Gerusalemme di corsi accademici di primo livello e anche di secondo livello di diritto italiano, quindi quelli del Conservatorio di Vicenza a tutti gli effetti, che rilascia anche il titolo, però li istituisce presso la scuola musicale, l'Istituto Musicale Magnificat di Gerusalemme, che sta nella custodia di Terra Santa. È un progetto che va avanti dal 2003. Nel 2003 la convenzione con l'Istituto Magnificat riguardava i corsi del cosiddetto vecchio ordinamento, ovviamente. Poi dal 2010 la convenzione ha riguardato anche i corsi preaccademici e nel 2012 siamo riusciti a siglare di fronte al sottosegretario, allora sottosegretario Elena Ugolini e al direttore generale Giorgio Bruno Civello, una convenzione sulla base della quale noi istituiamo a Gerusalemme corsi nostri. Non è una sede staccata, sono proprio aule di Vicenza.
Oh, ecco,
il personale naturalmente è reclutato in loco, tra le altre cose insegnano anche nostri ex studenti palestinesi che si sono diplomati in virtù degli anni precedenti della convenzione, e io mando le commissioni per gli esami di selezione per l'ingresso ai corsi accademici e costituirò naturalmente le commissioni per i diplomi accademici di primo livello, che saranno commissioni costituite secondo le norme italiane.
Ecco, un'ultima domanda, maestro Pisa. Ecco, un suo giudizio sulla riforma. Al di là dell'incompletezza della riforma, lei cosa ne pensa? Crede che aiuti, una volta ovviamente portata a termine, ci auguriamo presto, insomma, anche se ormai un po' le speranze così, insomma, si affievoliscono. Ecco, la trovo interessante. Per esempio, io so che lei è anche un innovatore, uno che fa ricerca di analisi, insomma, sulla composizione, analisi musicale, insomma, si sperimenta
molto
anche
attivo
in questo campo. Ecco, una delle novità, per esempio, della riforma è stata quella di aver aperto i conservatori alla musica barocca e al jazz e alla sperimentazione. Quindi, in qualche modo, io da esterno penso sia un aspetto positivo, no? Ecco, lei cosa crede? Che è una cosa importante? E qual è il suo giudizio in sintesi sulla riforma?
Allora, questa riforma è un'opportunità grandissima. Diciamo così, dipende da quello che uno cerca in questa riforma, cioè da quello che vuole ottenere da questa riforma. Chi pensava di riprodurre esattamente il vecchio ordinamento, come anche i provvedimenti ministeriali in buona parte adombrano, perché tutto sommato il 212 non è altro che un vecchio rifatto, ma se uno non cerca quello ma la sfrutta per le potenzialità che ha, Sono delle opportunità grandissime di approfondimento culturale, di approfondimento artistico, che si trovano la massima espressione nella creatività e nella progettualità del corpo docente, che può riempire e declinare gli insegnamenti che hanno un'etichetta standard abbastanza anche datata, tipo storia e storiografia della musica, insegnamento storia della musica. Detta così, uno ci può fare sì quello che si faceva fino a 5-6 anni fa, o anche fare degli approfonditi studi musicologici, riempiendo queste etichette, questi contenitori di contenuti importanti. Poi, se uno crede che si possono tutelare le precocissime eccellenze che nella musica ci sono e che sono importantissime, non è questa la sede. Occorrerebbero dei corsi a fianco che formassero i grandi talenti, che però, voglio dire, andranno a fare i concertisti, e per fare i concertisti non occorre un titolo di studio. Il titolo di studio forma un'altra figura, che è un musicista completo che fa una professione che non è necessariamente quella esecutiva concertistica a livello internazionale.
Grazie, maestro Enrico Pisa, direttore del Conservatorio di Vicenza.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Allora adesso, questa volta davvero, andiamo al collegamento con l'ultimo ospite, che è il maestro Teo Ciavarella, che è un maestro di piano jazz al Conservatorio di Ferrara. Buongiorno Ciavarella.
Buongiorno a voi e grazie per il gradito invito.
Ciavarella, allora, ecco, Ciavarella è un precario.
È un precario.
È un precario che a Ferrara è supplente di se stesso, in qualche modo.
Esatto.
Ci spiega perché.
Un precario 128.
Ecco, 129. Che vuol dire supplente di se stesso? Perché questa è curiosa, questa situazione.
Vuol dire che ci sono... diciamo così, in Italia ci sono 1338 posti liberi vacanti, in 128 noi siamo 1205 e quindi è chiaro che noi siamo i supplenti di noi stessi e ogni anno dobbiamo dimostrare di esistere, cioè di poter sostituire noi stessi. È una cosa molto piacevole, soprattutto per la continuità didattica, perché poi i nostri studenti, che sono il cuore del nostro lavoro, scelgono determinati insegnanti e non sanno se poi l'anno seguente, successivo, potranno ancora continuare a studiare con questo insegnante oppure no. E io lavoro a Ferrara da ormai da 11 anni e ogni anno bisogna che ci sia una riconferma, ma non posso avere la certezza, insomma.
Oh, ed è interessante, questo discorso per lei vale ancora di più, perché lei è stato lei a portare il piano jazz al Conservatorio di Ferrara, quindi proprio non c'era prima.
Sì, è iniziato praticamente, noi siamo a Ferrara da quando furono introdotti questi corsi, che come la musica barocca, la musica elettronica, il pop, arricchiscono l'offerta formativa dei nostri conservatori.
Poi c'è un altro aspetto interessante, che tipo di contratto vi fanno? Perché lei addirittura mi diceva che fino a un certo punto è stato a partita IVA.
No, questo nei primi anni, quando lavoravamo a contratto come collaboratori esterni.
Però, però è singolare, no? Insomma, uno pensa a un musicista che insegna un conservatorio a partita IVA.
Sì, ma era così dappertutto, diciamo così. Poi alcuni conservatori pagavano ogni semestre, alcuni alla fine dell'anno, quindi era un precariato. Io adesso da 5 anni ricevo la nomina ministeriale come appunto supplente a tempo determinato e quindi ricevo regolarmente lo stipendio da professore, non è proprio allineato nella media europea, è dal 2007 che è fermo questo stipendio, la vita cresce tanto, l'inflazione invece, i professori sono una categoria ancora un po' indietro da questo punto di vista rispetto ai nostri vicini europei, a cui tanto ci speriamo, ecco.
Ma lei ha mai pensato noi prima abbiamo ascoltato Anna Kravchenko, che è una importante pianista classica, che alla fine si è andata nella Svizzera italiana. Ha mai pensato di abbandonare l'Italia?
Io vado spesso all'estero per fare seminari, anche per migliorare la mia didattica, ho molti contatti, amo molto l'Italia. Ho una grande passione da spendere proprio nei luoghi che amo. Io sono a Ferrara tanti anni e non riesco a immaginare
un futuro da un'altra parte
definitivo, no? Anche perché non sono giovanissimo, quindi a questo punto mi piacerebbe, insomma, concludere la mia vita professionale, insomma, nei luoghi che amo di più.
Tra l'altro ricordo che il maestro Teo Ciavarella, insomma, è un pianista molto attivo. Ieri sera, per esempio, a Roma ha partecipato a uno spettacolo molto divertente, ne hanno parlato un po', sì. Tutti, è stato anche servizi televisivi su Sky, insomma, ha uno, sì, spettacolo, sì, sulla Costituzione, insieme a Bertolino, al Brancaccio di Roma, insomma, sì, che sì, poi sì. Mi diceva tornerà a Roma, non nelle prossime settimane, quindi magari...
Sì, io tornerò adesso con Enrico e poi con Virginia Raffaele in gennaio. Io collaboro molto con il teatro, voglio dire questo, che grazie a un accordo, insomma, con delle agenzie teatrali e spettacoli, sono riuscito nel mio piccolo, in questo miracolo, cioè di coinvolgere i nostri studenti del conservatorio, regolarmente e professionalmente trattati anche da un punto di vista retributivo, a partecipare a queste attività, e poi sono le attività che permettono a musicisti anche di potersi esprimere in luoghi importanti come teatri, sale da concerto, e stiamo andando avanti con questo lavoro di collaborazione con l'agenzia teatrale e gemellaggi poi naturalmente con conservatori e istituzioni. Adesso abbiamo istituito un gemellaggio con l'Università dello Stato di Washington, con Seattle, e noi manderemo dei ragazzi a studiare il jazz e loro manderanno dei loro studenti a studiare canto lirico qui a Ferrara. Insomma, è un'attività molto bella che meriterebbe, insomma, più attenzione e meno distrazioni. Cioè, noi abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di essere stabilizzati e di rientrare pienamente, insomma, in organico, di pensare veramente al nostro lavoro e alla felicità di svolgerlo all'interno dei conservatori.
Grazie al maestro Teo Ciavarella per la sua bella testimonianza.
Grazie,
e sicuramente ci troveremo in un'altra occasione.
Sì.
Grazie. Buona giornata.
Ciao, grazie, grazie. Ciao.
Allora, Poggio, abbiamo 5 minuti, però sì. io vorrei farti intervenire su un aspetto. A me pare, noi abbiamo, come dire, toccato un po' tutti i punti, seppur in estrema sintesi, che stanno, come dire, che rendono complessa la situazione dei conservatori in Italia. A me pare quello che è venuto ben fuori è che esistono diversi piani. C'è il piano ovviamente del talento eccezionale, lì il compito è riconoscerlo sostanzialmente, poi naturalmente il talento deve studiare ovviamente, non è. Però poi c'è come dire, gli operatori della musica sono lavoratori come tali. Noi quando sentiamo parlare il maestro Pisa o il maestro Ciavarella ci rendiamo conto che i problemi sono quelli un po' di tutti, no? Sono famiglie, quindi stipendi, regolarizzazioni, persone che siano da 10 anni, come nella scuola, poi noi abbiamo parlato tante volte per la scuola, ecco. A questo proposito, io ti chiederei forse di concludere la trasmissione, poi se vuoi aggiungere tu qualche altra cosa, naturalmente va bene, su un aspetto importante, il contratto, perché come in tutti i settori pubblici, il contratto degli operatori, dei lavoratori, non solo musicisti, oggi non abbiamo avuto tempo, ma ci sono figure amministrative, ci sono figure tecniche, nei laboratori, insomma, ecco, meriterebbe un'altra puntata, insomma.
Sì, sì.
Ecco, ma ecco, c'è il contratto, il vostro contratto, l'ultimo è stato siglato, mi pare, nel 2010, se non sbaglio.
Sì.
Ecco, ci dici qual è lo stato dell'arte?
Il problema del contratto di questo comparto, che nasce in maniera autonoma dopo la legge di riforma, nasce il primo contratto del 2005, quindi stiamo parlando ancora proprio i primi passi. Il primo contratto di comparto del 2005 che tende a individuare quali sono le peculiarità, le esigenze, le caratteristiche di questo personale rispetto al resto dei dipendenti pubblici. Voglio sottolineare che per anni la politica ha in qualche modo non ha ignorato questa categoria, l'ha ignorata in termini proprio di esigenze, arrivando a ad intendere che o si suona o si insegna. Questo abbiamo capito che a partire dal maestro Accardo ti dice che al conservatorio, se sei un bravo strumentista, hai successo formativo, se invece sei solo un bravo didatta, metti insieme soggetto, predicato e complemento, ma non l'elaborazione della creatività. Quindi la considerazione prima di un contratto adeguato a questo settore nasce con l'istituzione del comparto del 2005. Che allinea poco più, poco meno, viene dalla scuola, quindi con le stesse rigidità che invece hai capito dai musicisti e dai docenti, che hanno bisogno di più flessibilità, hanno bisogno anche di regole, ma certo, adatte il fatto che Teo Ciavarella ti dica noi siamo precari ogni anno riconfermati, considera che c'è una quota di pendolarismo che è legata al fatto della disponibilità degli organici ancora su tabelle fisse, rigide, al 99. Vuol dire che un precario parte da Roma e va a insegnare a Trapani o va a insegnare a Torino o a Trieste. Quindi vuol dire che mette parte, buona parte del suo stipendio per andare a lavorare. In più ci metti che è fermo al 99, scusa al 2009, l'abbiamo firmato con un anno e mezzo di ritardo, la retribuzione è inferiore mediamente del 30-40% rispetto al resto d'Europa, ma ti parlo del livello base. Non c'è un'idea di carriera strutturata, non c'è un'idea di allineamento a quelli che sono i parametri europei. È anche un po' così per la scuola, del resto, certo. No? Poi considera che, come ti hanno detto più volte, sia a Pisa che a Civarella, gli studenti, la provenienza degli studenti, stiamo parlando di istituzioni che hanno il doppio, in termini percentuali, di frequenza di istituti, di studenti stranieri, quindi anche l'aggiornamento culturale in termini di comunicazione, di dialogo con gli stessi, cioè ci sono una serie di caratteristiche che andrebbero poste in un'anagrafe che ha bisogno di essere considerata, censita e valorizzata. Invece non ci siamo ancora ad un'idea di tra l'ignorare e l'umiliare, insomma non gira così, non gira. Funziona, poi però abbiamo capito che i nostri studenti vincono i premi più importanti, vuol dire che i maestri ci sono, che c'è un ragionamento che bisogna
ricordiamo bisogna che recuperare. Gli studenti sono 40.000, quindi parliamo di cifre
sono circa 40.000 divisi tra
fascia inferiore e poi fascia superiore, però insomma sono cifre di tutto rispetto,
assolutamente, sì. Negli ultimi 5-6 anni la fascia inferiore superiore è aumentata proprio perché con la riforma, come abbiamo sentito, si è aggiornato culturalmente la parte della musica del Novecento, ma si sono aperti nuovi indirizzi, la musica barocca, il jazz, eccetera. Oggi bisogna consentire alle istituzioni, come abbiamo sentito bene anche dal maestro Pisa, di attivare quelle figure, quella formazione legata alle figure professionali che sono legate alla produzione musicale, perché o noi creiamo un collegamento tra la formazione e la produzione, quindi tra il luogo dove si forma, si specializza, il mondo del lavoro, altrimenti ciò non sarà funzionale nemmeno a ridurre le teste bianche nei concerti.
Certo. Insomma, io chiuderei dicendo che i lavoratori della musica sono, per quanto grandi talenti, sono lavoratori, quindi anche in questo vanno rispettati come tutti i lavoratori.
E sono trattati male.
Io siamo giunti al termine di questa trasmissione che io credo sia stata ricca, quindi ringrazio gli ospiti, naturalmente a partire da Paola Poggi, che è la responsabile del settore AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale per la FLC-CGIL, e naturalmente gli altri ospiti, Laura Marzadori, violinista della Scala di Milano, l'intervista al maestro Accardo, e poi Anna Kravchenko, pianista del Conservatorio di Lugano, Enrico Pisa, direttore del Conservatorio di Vicenza, e Teo Ciavarella, pianista, jazz, insegnante al Conservatorio di Ferrara. Io saluto Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia, vi lascio all'ascolto della seconda edizione del GRL del Lavoro, e un saluto naturalmente anche da Stefano Iucci.
Alla prossima.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.